Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, rieccoci ritrovati qui a Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma, ma anche sull'app di 12 TV Parma e Radio Parma da tutti i dispositivi e poi sul sito www.radioparma.it. Siamo qui per commentare ancora, ahimè, ai noi, la sconfitta subita in rimonta lunedì dal Parma contro l'Udinese e per avvicinarci alla trasferta in programma sabato sera alle 20.45 al Via del Mare in casa del Lecce. Il Parma che sta proseguendo la preparazione al Mutin Training Center di Collecchio anche in questa giornata piovosa, insomma è arrivato anche l'autunno, l'estate è finita in maniera un pochino più brusca e il Parma adesso deve leccarsi le ferite e provare a ripartire subito. Come sempre potete scriverci SMS o WhatsApp al numero 333 9200 170. Un Parma che, dicevamo, la sconfitta con l'Udinese ha lasciato il segno, anche perché l'Udinese possiamo dire forse era il primo vero scontro diretto della stagione. Il Parma aveva ben figurato nelle prime tre partite con Fiorentina, Milan e Napoli, con l'Udinese un buon primo tempo, anche se poi forse il 2-0 all'intervallo era un pochino bugiardo, perché l'Udinese ha creato qualche occasione soprattutto con Toven, che era molto ispirato, e poi è completamente crollato nel corso del secondo tempo. C'è stata anche l'espulsione di Keita, che sicuramente non ha aiutato i crociati. Poi nel finale i friulani sono riusciti a vincere 3-2 e si sono portati addirittura in testa alla classifica. Tra l'altro in una giornata oggi molto particolare, perché magari pochi di voi se lo ricordano, ma il Parma conquistò per la prima volta la vetta solitaria della classifica di Serie A proprio il 18 settembre del 1994, battendo il Cagliari per 2-1 alla terza giornata di quel campionato 94-95, grazie alle reti di Dino Baggio e Couto, e andò proprio per la prima volta da solo in testa. Aveva già condiviso il primato nella precedente stagione con il Milan, andò in testa in quella stagione, ci fu, se vi ricordate bene, questo scontro infinito con la Juve in campionato, in Coppa Italia e in Coppa UEFA, e Parma di Scala poi a fine anno si aggiudicò la Coppa UEFA grazie alle due reti di Dino Baggio. 30 anni fa, pensate un po' quanto tempo è passato da lì. Poi il Parma ha scritto altre pagine di storia, le tre coppe in 100 giorni, gli ultimi successi, lo spareggio di Bologna, il fallimento, la ripartenza, il ritorno in Serie A, e anche quest'anno c'è stata una nuova risalita nella massima serie che il Parma sta affrontando nel migliore dei modi, anche se cominciano ad essere un pochino tanti i rimpianti per queste giornate. Ma per fare il punto in casa Parma andiamo ad ascoltare il servizio di 12 TV Parma.
La prima panchina a saltare in Serie A è quella della Roma, esonerato Daniele De Rossi. Sono bastate 4 giornate. C'è anche Stefano Pioli tra i nomi accostati al club giallorosso. Intanto il giudice sportivo ha squalificato Mandela Keita per una giornata dopo il rosso per somma di ammonizioni rimediato contro l'Udinese. Per il belga si allungano i tempi di inserimento nei meccanismi di Fabio Pecchia. Per un centrocampo ridotto all'osso, Esteves è in forse per Lecce, Hernani è appena rientrato dopo un mese di stop, Cyprien è fuori per scelta del club. Coperta corta, insomma, da qui la scelta di giocare con 4 punte.
Siamo un po' in una situazione dall'inizio della stagione, un po' così, in alcuni ruoli tirati, e quindi so che si può partire in un modo, poi quando la partita è in corso possa avere delle come dire, qualche situazione un po' di emergenza, però a me è piaciuto il primo tempo, non posso dire nulla, insomma avrei firmato di iniziare in un modo e trovarmi 2-0 il primo tempo contro una squadra forte. Mi è piaciuto anche Cancellieri quando si è spostato nella zona centrale, perché però so che Matteo in questo momento è a termine, perché per tanti motivi.
Le prime 4 gare hanno detto che alla lunga funziona meglio il Parma con un centrocampista in più, somma mezza punta, e con la staffetta tra gli esterni che, per lavoro svolto e caratteristiche, non garantiscono 90 minuti. L'assenza di Esteves si sente. In difesa la coperta non è lunghissima. Con Valeri infortunato e Del Prato laterale, Osorio pare l'unica alternativa a Balog e Circati. Il Parma è un prodotto di qualità, ma a breve scadenza. Oltre ai punti dilapidati 8 su 12 rispetto ai finali di primo tempo, non ha preso gol nella prima parte di gara, ma nella ripresa è il peggior rendimento della Serie A e la difesa più perforata. 7 reti incassate dal 46esimo al termine, 4 di queste sui palloni alti, valori che maturano soprattutto nell'ultima mezz'ora più recupero.
Questa partita ci deve dare tanto, perché ripeto, al di là della nostra gioventù, della nostra giovinezza, questa partita ci deve dare.
La piazza, abituata a vincerle tutte o quasi l'anno scorso, ora scopre che la Serie A è un'altra cosa, ma sabato c'è già la trasferta di Lecce, una gara tutta da giocare.
Palla in tribuna.
E questo era il servizio di Marco Balestrazzi, che ha analizzato nei minimi dettagli il KO di lunedì con l'Udinese. Andiamo a leggere qualche messaggio, senza dare nessun consiglio a chi sicuramente capisce più di tutti noi, ma la parola equilibrio è indispensabile, specialmente in una squadra giovane come la nostra. Vedremo le prossime. Questo è il messaggio di Roberto. Poi buondì da Mark, una curiosità: se si prende dovesse far pace con la società potrebbe rientrare in gruppo, è troppo tardi per le liste, lo chiedo perché sono convinto che se fosse stato in panca sarebbe entrato lui al posto di Keita. E sì, stiamo sentendo anche tanti giudizi che dipendono chiaramente dall'andamento della partita e dal risultato. Ma per parlare ancora di Parma Udinese abbiamo in collegamento il giornalista di Tutto Sport, GianlucaDiMarzio.com, Simone Brianti. Ciao Simone.
Ciao, ciao Marco, buongiorno.
Allora, arrivano tanti messaggi, proviamo un pochino a fare ordine, partendo dall'analisi di Marco Balestrazzi, andato in onda al TG Parma, un po' il Parma in versione Dr. Jekyll e Mr. Hyde, primi tempo benissimo, anzi fin troppo bene, perché lo ricordiamo, il Parma a fine primo tempo avrebbe 12 punti e nessun gol subito, di fronte anche ad avversari insomma di un certo spessore, lo abbiamo analizzato. Squadra quotata come il Napoli, due squadre che fanno appunto le coppe europee come Fiorentina e Milan, e poi l'attuale capolista solitaria del campionato, almeno finché dura, l'Udinese. Qui ti chiedo questo, poi nel secondo tempo cambia totalmente, ti sei dato una spiegazione?
Ma darsi una spiegazione non è facile. Io credo che comunque il Parma alla lunga, anche quando abbassa il ritmo, paghi un po' la fisicità anche delle altre squadre, perché è successo con il Napoli. Vabbè, poi il Napoli è stata una situazione un po' particolare per quel che sappiamo e che abbiamo visto. Contro l'Udinese si è visto proprio che a livello fisico loro ti hanno sovrastato un po' nel secondo tempo, visto che tu hai calato un po' il baricentro, hai calato anche un po' il ritmo, penso, nonostante anche nel primo tempo il Parma abbia giocato in maniera diversa rispetto alle prime tre giornate, perché è vero che era 2-0, però non abbiamo visto quel Parma arrembante come è stato magari nelle prime tre uscite. Ha fatto due gol, si è trovato in vantaggio praticamente subito, però si vedeva che comunque l'Udinese aveva la qualità e la forza per poter rientrare in partita, cosa che poi ha fatto, anzi ha addirittura vinto. Quindi penso che alla lunga il Parma paghi un po' la fisicità in mezzo al campo, ma un po' in ogni zona. Contro l'Udinese si è visto questo, secondo me.
E allora Simone, adesso ti faccio ascoltare chi sono stati il migliore e il peggiore del Parma secondo gli Asprillas.
Buongiorno a tutti, qui Dario degli Asprillas. Il nostro top è sicuramente Bonny, autore di un gol davvero stupendo, degno di un grande attaccante pur nel contesto di una prestazione non brillante. Il nostro flop è Cici Zola, non ha mai dato tranquillità al reparto difensivo, ha gestito male l'area piccola e a voler essere generosi è responsabile di almeno un gol subito dal Parma. Un saluto a Palla in Tribuna e ai suoi spettatori, iscrivetevi al nostro canale YouTube/gliasprillas e alla prossima, ciao!
Allora Simone, questa è l'analisi degli Asprillas, ti chiedo se sei d'accordo.
Sì, beh, su Bonny sicuramente, ha fatto un gol bellissimo, come hanno detto loro comunque sì, non è stata una partita eccessa da parte sua, però comunque nel momento in cui ha avuto il pallone per far gol l'ha buttato dentro, insomma ha fatto anche un bel gol, un bel movimento. Soprattutto è un bellissimo gol, quindi credo che comunque abbia fatto una buona prestazione. Sul peggiore chiaramente se vogliamo togliere Keita, perché metterei lui ecco come peggiore, però togliendolo metterei anche la coppia centrale di difesa forse più cercata, insomma è stato si è perso Lucca nel primo gol e anche sugli altri, insomma si è fatto sempre sovrastare un po' a livello fisico. Non si è visto il solito cercati, ecco, secondo me.
Sì, a proposito di questo, ti leggo un messaggio di Franco. Adesso proviamo un pochino a rimpallarci anche con i nostri radioascoltatori che ci stanno scrivendo davvero tantissimi da casa. Siete veramente numerosi che ci state scrivendo. Un radioascoltatore scrive: follia prendersela con Cici Zola. Quindi vedi, ci sono anche un pochino di giudizi distinti. A proposito, Cici Zola possiamo reputarlo in parte responsabile sul secondo gol, ma sul resto poi, insomma, sul terzo ha provato a metterci una pezza su questo tocco sotto misura di Kellen Camp, è arrivato il tap-in di Toven. Sul primo è Circati che si perde Lucca a centro area, insomma forse sul secondo poteva fare qualcosa di meglio, però insomma 5 e mezzo?
Sì, allora io personalmente ho dato 5 e mezzo. Sì. Credo che comunque sul terzo, al di là poi della parata che, abbia che ha fatto sul rimpallo dopo, secondo me sul cross poteva forse fare qualcosa di più, nel senso uscire, provare l'uscita, nel senso che poi dopo siamo sempre di discorso. Purtroppo il discorso del portiere è un po' particolare, perché a livello tecnico è un po' diverso rispetto ad altri giocatori di movimento, e ti dico, non conosco troppo bene le dinamiche, quindi anche dare giudizi a volte non è facile sui portieri. È chiaro che forse nell'area piccola, sai, si dice sempre nell'area piccola il pallone del portiere, quantomeno provi a uscire o a contrastare in qualche modo l'avversario. Probabilmente lui ha visto che c'era la difesa comunque abbastanza sistemata con quelli lì e cercati, ha pensato comunque di restare in porta. Il passettino verso il primo palo forse lo ha un po' ingannato anche sul discorso del secondo gol, perché la palla poi è rimbalzata praticamente quasi a centroporta, è andata sul secondo palo. Forse anche lì fosse rimasto un po' più al centro avrebbe fatto qualcosa di più, però siamo sempre sul discorso col senno di poi, insomma, si fanno tante cose.
No, Simone, ti faccio una battuta: invertendo i portieri probabilmente il Parma sarebbe a punteggio pieno, perché il Parma ha pagato a caro prezzo due uscite folli, diciamo, di Suzuki con Fiorentina e Napoli, insomma con Suzuki con l'Udinese forse due uscite in più sarebbero state. Chiaramente stiamo scherzando, sono messaggi che arrivavano, insomma c'è questa differenza fra Cicizzola che probabilmente insomma è un po' più restio nelle uscite, invece Suzuki che queste prime giornate sicuramente non ha difettato in quel fondamentale, ecco, anche con un filino di ruenza di troppo. Allora continuo a leggerti i messaggi. C'è quello di Franco che ci scrive, allora cerchiamo un pochino di rispondere a tutti. Buongiorno, mi piacerebbe far notare alla persona che si interessa del mercato che siamo la peggior difesa del campionato, è risaputo che le squadre si costruiscono dalla difesa, il portiere l'abbiamo preso, adesso vado avanti col resto. Dimmi anche tu in questo caso un pensiero su questa cosa. È stata una scelta precisa quella di non andare a prendere difensori d'esperienza?
Sì, credo che comunque la società abbia valutato, e come si è visto in queste prime giornate, di confermare quelli che sono poi i prospetti del Parma e i giovani che secondo la società possono poi diventare un patrimonio, e lo sono già poi del resto, ma possono comunque crescere in questa Serie A. Quindi abbiamo visto 4 partite e la difesa centrale è sempre stata Baloghe e Cercati, quindi penso che il Parma abbia valutato proprio questo aspetto qui. Poi è chiaro, ci sono partite, situazioni, io credo che valutare l'aspetto del mercato dopo poche partite, anche perché dopo Napoli penso che il discorso del mercato nessuno l'avesse tirato fuori, no. Però dopo la partita con l'Udinese viene fuori il mercato. Io credo che bisogna attendere, c'è bisogno di tempo. Una squadra che comunque sappiamo è giovane, serve sicuramente tempo per imparare comunque i meccanismi della Serie A, per starci dentro, per un po' l'esperienza, ci mettiamo dentro un po' tutto, insomma. Però penso che questo Parma ha la possibilità di poter fare comunque un buon campionato, l'ha dimostrato, deve solo sistemare quelle due situazioni, insomma, che penso che verranno con il tempo, anche inserire dei giocatori nuovi, poi vedere anche il discorso, anche la difesa, comunque Koulibaly a sinistra non è come a destra, sì. Si è visto comunque contro l'Udinese ha fatto più fatica, insomma, ha attaccato meno, è stato meno dirompente rispetto alle prime uscite quando poi ha giocato a destra, quindi poi c'è da vedere anche questa situazione, insomma, quando tornerà Valeri, insomma, quando ci avrai la squadra al completo e magari anche tutta in condizione. Poi c'è anche il discorso nazionale, che penso che un pochino possa aver influito anche sulle prestazioni, penso a Manni e Ayla, penso agli stessi due centrali, insomma, Balog e Cercati, anche loro venivano comunque da viaggi con le nazionali. Può portare stanchezza, ci sta, però non darei giudizi troppo affrettati in generale, né sul mercato, né sulla squadra, né sulle prestazioni. All'inizio campionato è chiaro che perdere una partita come quella contro l'Udinese fa male, perché vincevi 2-0, però sono sempre delle idee che i giudizi bisogna andarci cauti, essere sempre un po' equilibrati sulle cose.
Eh sì, allora io proseguo a leggerti i messaggi. Il nostro amico Rino ci scrive: un bagno d'umiltà dobbiamo farlo tutti, allenatore compreso. In Serie A non si può giocare senza centrocampo e con giocatori che hanno giocato in giro per il mondo. Allora, verde i nazionali può essere anche motivo d'orgoglio per il Parma, come hai sottolineato giustamente tu prima. Parma è una delle provinciali che ha prestato il maggior numero di giocatori, tra l'altro giocatori anche di un certo spessore, perché insomma molti titolari che venivano anche in alcuni casi dall'altra parte del mondo. Sul discorso del centrocampo, ecco, volevo chiederti anche quello nel dettaglio. Allora, Keita, possiamo dire una giornata no, tradito dall'emozione, dalla voglia magari di strafare. Vabbè, discorso Cyprien è risolto, Cyprien non rientra nei piani, la società cercherà di venderlo almeno ancora finché il mercato aperto negli Emirati Arabi, nel caso si prenda in scadenza a giugno, insomma si cercherà una sistemazione a gennaio. Ti chiedo una battuta su Keita e sul centrocampo, che lo ricordiamo, da Lecce potrà contare anche su Hernani a pieno regime.
Sì, allora su Keita credo che comunque questa partita sia da archiviare, nel senso che comunque non possiamo, come dicevo prima, valutare un giocatore perché per dopo 20 minuti è stato espulso. Insomma, io credo che comunque possa aver pagato anche un po' quello che hai detto tu, insomma un po' lo scotto di voler far vedere comunque un po' di la sua foga, la sua fisicità in mezzo al campo, e ha pagato comunque quei due interventi in ritardo che ha fatto, ecco, insomma. Però insomma, prima di valutarlo aspetterei almeno metà campionato, forse qualcosa di più, ecco. Sul discorso centrocampo, l'idea, adesso il messaggio che tu hai letto poco fa, penso anche a questo. A Napoli abbiamo giocato con i due centrocampisti uguali, insomma, Bernabé, e con quattro punte, eppure nel primo tempo il Parma ha dominato a centrocampo contro il Napoli, molto di più rispetto contro l'Udinese. Quindi poi anche lì il discorso di equilibrio ci sta, secondo me, fino a un certo punto, nel senso che poi nel secondo tempo, quando tu hai provato a mettere la squadra in equilibrio mettendo Keita e togliendo un attaccante, effettivamente poi sei andato in difficoltà, se vogliamo proprio vederla in generale. Quindi poi dipende sempre com'è l'atteggiamento della squadra, io credo, no? A discapito comunque di quelli che sono i giocatori che vanno in campo. Possono essere quattro attaccanti, possono essere tre attaccanti con Sommi per la punta, o Hernani, insomma, visto come tu sta riprendendo. Penso sempre poi che l'importanza sia l'atteggiamento della squadra, quindi il Parma ha pagato secondo me l'atteggiamento un po' troppo remissivo nel secondo tempo, come dicevo prima, e ha pagato a livello fisico, perché l'Udinese a livello di fisicità, insomma, penso che sia una delle squadre in Serie A che ha giocatori di prestanza fisica imponente.
Infatti, quindi, guarda, ti blocco perché ti leggo un messaggio di Ampo 60, lo valutiamo insieme perché si riferisce proprio a questo discorso sulla fisicità. La partita del Milan con il Liverpool ieri sera, con le dovute proporzioni, mi ha ricordato la partita di lunedì al Tardini. Milan buon inizio e poi la merce del Liverpool, come il Parma con l'Udinese. Liverpool molto più fisico e prestante, che ha vinto coi colpitori di testa. Il Milan era sovrastato a centrocampo e non riusciva più a essere pericoloso. Un déjà vu di lunedì sera, molte similitudini, non vi pare? Questo è Ampo 60, non va distante proprio al concetto che stavi esprimendo tu poco fa?
Sì, 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 sicuramente il discorso della fisicità, come dicevo prima, può influire. Il Parma, secondo me, alla lunga paga un po' quello, ecco. Contro il Milan si è riuscito comunque a sopperire a questa cosa, anche con l'ingresso nel secondo tempo comunque di giocatori che hanno ridato un po' freschezza alla manovra, e anche nelle ripartenze, no? Infatti il gol è arrivato proprio dai due neoentrati. Con l'Udinese però si è visto proprio che, anche mettendo comunque un giocatore come Keita, al di là dell'espulsione, comunque già stavi facendo fatica, ma anche col suo ingresso facevi fatica a riportare sul pallone e ad avere le occasioni, o comunque a ribattere, a tenere sulla palla per tenerli lontani. Quindi secondo me il discorso della fisicità ci sta, è chiaro che è un aspetto su cui il Parma dovrà lavorare, anche perché comunque con l'Udinese si è visto, i cross in mezzo nel secondo tempo sono stati praticamente tutti pericolosi, insomma. Su quello ci sarà da lavorare sicuramente.
Messaggio positivo da parte di un nostro radioascoltatore: sono passate solo 4 giornate, dai là, con l'Udinese mancata la pulizia del palleggio, forza Parma, sempre, ci vediamo alla fine sul carro chi salirà sul carro dei vincitori, è sempre così. Fabio Pecchia lo reputo un bravo allenatore, mi chiedo il perché non abbia rinforzato il centrocampo invece di insistere con 4 punte. Discorso cambi di Pecchia, a volte azzeccati, a volte no. Questo giro, onestamente, insomma, non lo so. Tu come hai valutato la gestione nel secondo tempo a parte l'allenatore crociato?
Ma io penso che i cambi abbia fatto i cambi giusti, nel senso che come ha tolto Mann, che comunque a parte l'assist, insomma, stava facendo abbastanza fatica, non era il solito Mann, diciamo. Quindi ha provato a toglierlo cercando di dare con Holmquist, insomma, nuova freschezza, poiché ci sia riuscito meno, quello è un altro discorso. Il discorso del centrocampo, lo ripeto, nel senso che Keita è entrato, se non erro, sul 2-1.
Sì.
Quindi comunque lui...
Decimo del secondo tempo, poi è stato espulso al 29esimo.
Quindi è entrato sul 2-1, quindi comunque Pecchia l'ha letto il discorso che stava facendo fatica a livello fisico e ha provato a togliere un attaccante per mettere un centrocampista, no? Quindi sul discorso della lettura penso che l'abbia letta giusta, poi dopo anche lì, diciamo, il discorso che facevo prima con Holmquist, dopo lui entra e si fa espellere, colpi di Pecchia da lì secondo me sono pochi. Poi per il resto gli altri cambi, i giocatori in panchina quelli sono, Hernani purtroppo non ha notaggio elevato, però quando è entrato secondo me ha fatto vedere comunque di essere un buon giocatore, è importante soprattutto per il centrocampo del Parma, comunque ha fatto vedere qualcosina, recuperare lui, recuperare Stevez comunque ti dà più alternative anche in mezzo al campo di poter giocare in maniera anche differente come è stato poi magari anche inizio campionato, però sui cambi io credo che comunque ci sia poco da dire, insomma, in questo senso. Poi alla fine gli ultimi due cambi ha messo Ainhoa e Camara, ha provato comunque a dare un qualcosa di diverso, ha tolto Balog, ha messo Ainhoa come esterno per cercare di dare più spinta sulla fascia, Camara davanti per cercare di dare anche quell'imprevedibilità, insomma, in più che può dare lui, ha provato, insomma, alla fine però i cambi quelli erano, insomma, gli altri vai a vedere in panchina, è difficile scegliere altri nomi o mettere in campo giocatori differenti.
Poi vabbè, Daniele Mendesano, giocare con quattro attaccanti, siamo sempre stati dominati a centrocampo, abbiamo già sviscerato abbondantemente il tema. L'ultima domanda che ti faccio è sulla trasferta di Lecce, come la possiamo inquadrare questa partita?
Sicuramente è una partita difficile, ma il Parma penso che comunque di partite facili nella stagione non le ha, è una neopromossa, quindi come tale dovrà giocare su ogni campo con diciamo, tra virgolette, con il coltello fra i denti per cercare di fare più punti possibili in ogni partita. Quindi sicuramente non sarà una partita semplice, anche loro giocano con questo 4-2-3-1, comunque un po' più accorto, diciamo, giocano diversamente rispetto a Pecchia, nel senso Gotti ha un modo di giocare diverso rispetto a Pecchia, però col modulo è simile. Io mi aspetto comunque una reazione del Parma, nel senso anche alla sconfitta, di rivedere in campo comunque una squadra in parte come si è vista nel primo tempo di contro Udinese e come si è visto nelle altre partite. Insomma, il Parma ha bisogno di fare punti, la trasferta non è semplice, lo sappiamo, però deve anche trovare quel punto di partenza per fare punti proprio contro quelle squadre con cui ti devi giocare la salvezza. Ecco.
Ti chiudo con due messaggi più positivi, diciamo, ai nostri tifosi, di Simone, in questo caso un tuo omonimo. Quarta partita, non facciamo analisi generiche, si gioca 11 contro 11, poi girano le partite. Gentramiga la neopromossa, Zazipubo advance. Vabbè, insomma, giustamente questo, direi, concetto assolutamente chiaro. Chiudiamo con un altro messaggio di un nostro radioascoltatore. Restiamo tutti uniti, andiamo avanti, solo Parma Calcio. Ringraziamo per essere stato con noi Simone Brianti e ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Simone.
Ciao Marco, grazie a te.
Eh sì, eravamo in collegamento con Simone Brianti, andiamo a leggere qualche messaggio prima di andare in pubblicità. Buongiorno, ormai l'hanno detto tutti, ci vuole più filtro a centrocampo, la cosa evidente, saluti Luigi. Valeri, quando rientra? Allora Valeri, questo ce lo chiede Gabriele, allora Valeri dovrebbe... Allora, è in dubbio per Lecce sicuramente col Cagliari, lo aveva detto anche il suo agente in un'intervista rilasciata la scorsa settimana, accusato un piccolo stiramento di primo grado nella trasferta in Napoli, tempi di recupero tra le due e le tre settimane, quindi insomma ci siamo, ecco, scegliamo il recupero. Lecce la vedo un po' più difficile, potrebbe essere stato lui, Lecce è un ex, aveva giocato a Lecce 5 partite nella stagione 2017-2018, ma potrebbe essere più facile che rientri col Cagliari, dove avrà altri 9 giorni di tempo per essere di nuovo al top della forma. Franco, è inutile cercare responsabilità individuali, già nel primo tempo l'Udinese dominava in campo, siamo andati in rete per 2 prodezze, ma il gioco latitava, l'allenatore però ha insistito con le sue 4 punte e siamo andati al macello. Pecchia dovrebbe sapere, quest'anno non siamo tra le squadre più forti, quindi insomma qualche critica anche a Pecchia. Rino ci scrive, se le ali non tornano a raddoppiare poi piovono i cross, e questo è un tema di cui dovremmo poi parlare, perché l'idea della difesa Sicuramente non c'è stato un grosso aiuto a parte gli esterni offensivi come invece è stato nelle partite precedenti. Comunque le partite dopo la sosta le abbiamo sempre perse, beh, insomma, cerchiamo di guardare il futuro con ottimismo. Questo è Rino, il problema sempre su Pecchia che dovrà cambiare subito inizio ripresa sul 2-0, sì, è arrivato quasi subito dopo il 2-1, il primo cambio l'ho fatto come detto prima sul 2-1, ma non è bastato. L'ultimo messaggio: Fabrizio, l'allenatore dell'Udinese, ha letto meglio la partita di Pecchia, qualche corso lo si può fare di come si imposta il centrocampo, se a Lecce si perde cominciamo a tremare. Beh, insomma, questo mi sembra un pochino esagerato, ma insomma noi leggiamo chiaramente tutti i messaggi, ma adesso noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione. Vai da Cap Service, la 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 la, c'è la Cap Service, la 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 la, e dai Cap Service, provalo e vedrai.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6, a Fidenza, in via Corini Malpeli 104, a Piacenza, in via Colombo 130.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Collecchio in festa! Tornano il settembre con le chiese e la Sagra della Croce, con oltre un mese di iniziative, rassegne ed eventi esclusivi in programma. Tanti appuntamenti da segnare in agenda, oltre alla storica settimana della Sagra, da non mancare tra il 14 e il 22 settembre, con il Luna Park più grande della provincia e l'imperdibile Mercato della Croce. Divertimento assicurato per tutti i gusti, con concerti e spettacoli, sorprese per famiglie e manifestazioni sportive, per un calendario d'eccezione tra novità e tradizione. Un settembre di musica e feste. Il Comune di Collecchio ti aspetta. Per i dettagli www.comune.collecchio.pr.it.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Ben ritrovati, seconda parte di Palla in Tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Ci scrive il nostro amico Luca che ci ricorda che questa mattina c'è stata la designazione arbitrale per la partita tra Lecce e Parma in programma sabato sera alle 20.45 al Via del Mare. Lecce Parma sarà arbitrata da Marco Guida di Torre Annunziata, assistenti Imperiale Ceolin, quarto uomo Corso, e al VAR troveremo Mazzoleni con la VAR Dionisi. E adesso noi introduciamo il nostro secondo ospite che è l'agente di mercato Simone Pompini. Ben ritrovato Simone, ciao Simone.
Ciao, ciao Marco, un saluto a tutti.
Ciao, allora, non ti definisco figlio d'arte, lo ricordo, tuo papà Stefano è stato grande ex attaccante di Ascoli, Brescia e Rimini, non fosse altro che, insomma, tu comunque 265 gol in carriera li hai comunque segnati. Ora fai il direttore sportivo della Langhiranese in prima categoria, ma anche l'agente di mercato. E allora, prima di parlare del Parma, ti chiedo come ti trovi in questa veste, insomma, come è nata questa tua seconda carriera sportiva?
Beh, è nata un po' a caso, nel senso che al di là di tutto mi è sempre piaciuto, insomma, l'ambiente calcio. Grazie a mio papà, insomma, l'ho masticato fin da piccolo e quindi una volta smesso di giocare l'anno scorso mi è capitata questa opportunità di legarmi ad alcune persone nell'ambiente e vedo che mi piace, vedo che la cosa insomma mi sta prendendo piede, quindi insomma ho appena iniziato, quindi sono un novello della materia, ma diciamo che mi piace, mi dà veramente l'opportunità di fare ciò che davvero mi piace.
Allora ti chiedo questa, tanto non ci sta ascoltando, fossi stato nel DS del Parma, hai condiviso le mosse di mercato, avresti fatto qualcosa di diverso? Piovono molte critiche soprattutto sul discorso mancanza di difensore d'esperienza e forse a centrocampo si poteva fare qualcosa diciamo di diverso.
Guarda, sì, nel senso che credo che il Parma abbia tenuto una linea molto giovane e quindi secondo me è anche un merito, nel senso credere in questa idea e nel fatto comunque appunto della linea giovane che soprattutto in Serie A è poco considerata e quindi vogliono fare quasi giocatori solo di proprietà e secondo me questo è un merito. Dall'altra parte certo la Serie A è un campionato molto 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 duro e sicuramente qualche giocatore magari di esperienza in più avrebbe fatto sicuramente comodo al mister.
Eh sì, a proposito, tornando sul KO con l'Udinese, secondo te qual è stata la mancanza principale del Parma lunedì sera al Tardini?
Beh, sicuramente la mancanza principale è stata quella di essere in vantaggio 2-0 fine primo tempo e non aver fatto neanche un punto in casa. Guarda, ti do un dato, nel senso che a me piacciono molto queste cose qua. Credo che il Parma sia l'unica squadra nei 5 campionati europei più importanti ad essere all'intervallo sempre in vantaggio.
Eh sì.
E quindi credo che abbia raccolto pochi punti rispetto a come si è trovata poi dal 46esimo in poi. Vincendo in casa con la Fiorentina, una partita secondo me, io ero allo stadio, che poteva tranquillamente portare a casa. Poi ha vinto col Milan, a Napoli un po' secondo me gliel'hanno rubacchiata, un po' ha avuto secondo me un po' di ingenuità giovanile proprio, e poi lunedì, in vantaggio 2-0, ha perso 3-2, sicuramente a 4 punti poteva averne molti di più e sappiamo benissimo che per una neopromossa fare dei punti subito sicuramente ti mette in una condizione più agevolata poi quando ci saranno i momenti duri.
Sì, c'è una bella analisi anche di Vittorio Rotolo oggi su Gazzetta di Parma, proprio su questi primi 45 minuti del Parma dove veramente si va a 1000 all'ora, il Parma non ha subito gol e come hai sottolineato giustamente tu, nessuno nei principali 5 campionati europei si è ritrovato ad essere sempre avanti all'intervallo. Da attaccante ad attaccante ti chiedo, e la domanda te la devo fare, è d'obbligo, dammi un tuo pensiero su Bonny, perché si diceva grande promessa, grande talento, fa giocare bene la squadra, adesso ha iniziato anche a segnare.
Sì, ha fatto 2 gol in 4 partite, anche se uno su rigore, è comunque un rigore che aveva procurato lui a Napoli, se non mi sbaglio. Sì. Guarda, è molto presto, nel senso che è il primo campionato di Serie A che lui fa, primo campionato da protagonista. Io credo che la Serie B è una cosa, la Serie A è completamente un'altra. Sicuramente avrà un avvenire roseo, poi dipende cosa intendi tu per la domanda, perché se la domanda è sarà un ottimo attaccante in generale, io ti dico di sì. Poi dopo ci sono vari livelli e quindi credo che nella sua testa ci sarà quello di diventare un ottimo attaccante per una grande squadra. Sicuramente questo, la sua mole realizzativa finale sarà molto importante per capire dove potrà arrivare, assolutamente. Sicuramente fa giocare molto bene la squadra, sì. Fisicamente è veramente prorompente, fanno fatica, vedo, ad anticiparlo, è anche abbastanza intelligente come modo di giocare. Credo però che 4 partite siano poche per giudicare un 2003. Ecco.
Non diciamo quanti gol avrebbe fatto Simone Pompini con Bonny e Bonny con Pompini, insomma qui sarebbe stata una super coppia.
No, è altro calcio, io mi sono divertito molto, mi hanno sempre detto che ero capace di giocare, che ma i dilettanti sono una cosa, i professionisti sono altra, ecco, sono molto... molto secco in questo.
Una cosa che accomuna dilettanti e professionisti sono gli arbitri. Allora ti leggo un messaggio di Rino che chiede a me, Marco, ma insomma io rivolgo la domanda a Simone: e di quelle sbarate gratis date a Bernabé, se mi piace parlare in parmigiano, a noi ci sanzionano e a loro fermate tra ripartenze, il portiere perdeva tempo eccetera, cosa ne dici di queste cose? L'abbiamo vista solo io e Piovani, ecco, Sandro Piovani, la sua analisi su Gazzetta, la domanda che ha fatto a Pecchia: c'è questo gioco un po' ostruzionistico dell'Udinese che insomma soprattutto nel secondo tempo ma anche nel primo fermava molte ripartenze del Parma, spesso non sanzionate. Ecco, in questo caso, proprio perché il Parma è una squadra tecnica, a volte un occhio di riguardo in più dell'arbitro nella distribuzione dei cartellini, cosa dici tu in merito?
Allora guarda, che l'Udinese sia una squadra fisica penso che non lo sia da quest'anno ma lo sia da tante stagioni, proprio ne fa della fisicità la sua credo dote principale. Per quanto riguarda il Parma, che è sicuramente una squadra super tecnica, però Marco ha imparato nel corso degli anni anche nei dilettanti, che comunque è la stessa storia credo, no? Dilettanti, professionisti, credo che alla fine dell'anno i favori o i torti arbitrali un po' si compensano. Certo, devo dirti che il Parma dopo Napoli è sicuramente a credito, eh? Sì. Perché ci sono state due o tre situazioni, secondo me, a Napoli, come mi viene in mente forse la prima ammonizione di Anguissà, che sarebbe stata la seconda dopo, come mi viene in mente il fatto della prima ammonizione a Suzuki a mezz'ora dalla fine, che quindi dopo ti mette in difficoltà con la seconda ammonizione, no? Però credo che nel corso dell'anno poi i torti arbitrali vanno e vengono.
Eh sì, tra l'altro primo anche lui guarda in là nel tempo e dice: buongiorno, i 7 gol sono stati subiti tutti nel secondo tempo, dei quali 6 nei pressi dell'area piccola e 4 di testa, per cui credo che il 4-2-3-1 esatto. Non sia sostenibile nel secondo tempo.
Comunque, non è che non sia sostenibile, sì. il mio parere principale, guarda, dico la verità, secondo me il Parma negli 11 ha una squadra fenomenale che può dare filo da torcere veramente chiunque, come è stato dimostrato proprio dai 4 primi tempi vincenti. Dopodiché, quando soprattutto i due esterni, Mane e Mialla, perdono un po' di lucidità, perché obiettivamente di corsa ne fanno anche tanta, e hai dei sostituti, mi viene in mente la partita con la Fiorentina, che entra in O, che non mi ricordo, sì, forse l'ultima che aveva giocato era Cosenza in B, quando è stato buttato fuori dopo 6 minuti, o comunque entra Camarà in un ruolo non suo. Secondo me il Parma, a parte Cancellieri, fa un po' fatica nei sostituti, sì, e quindi la gente che si aspetta che la squadra del primo tempo sia quella del secondo, secondo me fa un grande errore.
Eh sì, allora ci state scrivendo anche in tanti su Totò Schillaci, che è venuto a mancare oggi, ma ne parleremo più avanti con un altro ospite. Ringraziamo comunque i messaggi che ci stanno arrivando. Grande Totò Schillaci. Daniele, buongiorno. Molti tifosi lamentano le 4 punte, ma fino a prova contraria, fino alla sostituzione di una punta per un centrocampista, si vinceva. In realtà diamo troppa importanza alla tattica, come si vede alla lavagna. 4-2-3-1 piuttosto che 4-4-2 o altro, non siamo riusciti a ripartire con efficacia per tutta la partita. Allora, la domanda che ti faccio è sui secondi tempi del Parma in generale. Cioè, lì, in quei casi lì, un allenatore come può lavorare? Perché è chiaro che il sistema del Parma è molto dispendioso, una squadra che gioca 1000 all'ora, ed è naturale magari alla distanza avere un piccolo calo. Forse trovare un minimo di equilibrio tra primo e secondo tempo. Anche i cambi, sottolineato tu, non sono chiaramente all'altezza dei titolari, sono state dimostrate queste prime partite. Però come si può trovare un primo tempo a 80-90 e una ripresa 70, giusto per essere un po' più equilibrati?
Credo che il mister in questo ne sappia più di me, nel senso che io la valuto da in questo momento un po' addetto ai lavori, ma da fuori, quindi non vivendo la settimana, è anche difficile, perché poi in Italia, come sai bene, ci sono 25-26 milioni di allenatori, quindi è proprio difficile valutare. Sicuramente il mister sa benissimo lui come trovare l'equilibrio. C'è da dire però, Marco, secondo me, che con l'Udinese, se non sbaglio, è stata la stessa squadra della Serie B.
Sì,
perché sì. Cancellieri non c'era. Ho tolto Cancellieri, sì. Perché poi Valeri e Squalifichi erano
Suzuki e Valeri erano fuori, quindi
Suzuki fuori, quindi la linea difensiva era quella della Serie B, il centrocampo uguale e l'attacco praticamente uguale, no? Quindi, come dicevamo prima, secondo me tra Serie B e Serie A c'è, anche se incontri queste squadre tipo Udinese, non sono facili squadre da incontrare, anche se sei sopra 2-0, al di là che devi fare, secondo me, trovare punti, però le partite in Serie A possono cambiare da un minuto all'altro. Secondo me, come diceva, credo, il tuo il commentatore di prima, quello che il signore che ti ha mandato un messaggio prima, ha preso tanti gol di testa dentro l'area, quindi forse le marcature devono essere un po' più strette, ma lì secondo me anche il mister ci può lavorare, sì, ma tanto va anche nella lettura del giocatore singolo e nella situazione singola, cioè è difficile preparare una situazione che poi diventa una situazione di campo dove devi decidere cosa fare in un secondo.
Eh sì, è così, era Primo che ci aveva scritto Primo ci aveva scritto sui gol presi nell'area piccola. Grazie per essere stato con noi, all'agente di mercato Simone Pompini, ci vediamo presto allo stadio o a Palintribuna. Grazie Simone.
Un abbraccio grande, saluto a tutti i tuoi ospiti, ci vediamo presto Marco.
Grazie Simone Pompini. Andiamo a leggere il messaggio di Bonaz per andare in pubblicità. L'uscita dal campo di Mann lo ha convinto, ha fatto una figuraccia con i compagni, con la società, con i tifosi, forse la società lo sanzionerà. Capiamo anche un po' il momento della partita, sicuramente Mann non ha gradito il cambio, non aveva gradito neanche Lautaro Martinez a Monza, insomma uscire dal campo non fa piacere a nessuno. Noi usciamo per un momento dalla trasmissione, andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Cos'è l'energia? Elettricità? Potenza? O anche ridere, amare e sognare? Honda HR-V, il crossover compatto che si ricarica in automatico mentre guidi grazie alla tecnologia full hybrid. Potente, silenzioso, efficiente. Honda HR-V full hybrid, l'energia di cui hai bisogno, sempre.
Franco Reggiani, la concessionaria Honda di Parma, ti aspetta nel nuovo e accogliente showroom di via Savani 30. Honda e Franco Reggiani, da 50 anni al vostro fianco.
Caro, finalmente siamo in estate!
È vero, e ho proprio voglia di una bella moto o di un pratico scooter per fare splendidi viaggi con te senza rimanere bloccati nel traffico.
Come sei romantico! Allora andiamo da Motoshop Parma, dove scopriremo la gamma moto e scooter di Yamaha, tutte in pronta consegna, con 7 anni di garanzia e 7 anni di soccorso stradale gratuito.
Sì, conosco Motoshop, la concessionaria Yamaha, che offre sempre ottime promozioni, pratiche formule rateali, un ottimo servizio officine e un vasto assortimento di moto e scooter usati garantiti.
Motoshop è in via Sonnino 39/A a Parma, telefono 0521 29 29 54.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi. Palla in tribuna. In studio Marco Bernardini.
Eccoci, terza e ultima parte di Palla in tribuna e presentiamo subito il nostro terzo ospite, che è il super tifoso crociato Stefano Ramenzoni. Ben ritrovato Stefano.
Ben ritrovato Marco, grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora Stefano, non fosse per ragioni anagrafiche, visto che abbiamo avuto in collegamento prima Simone Brianti che è un classe 92, Simone Pompini che è un 87, tu sei il più anziano dei tre ospiti, a proposito anche Cici Zola è diventato il crociato più vecchio verso tutti di Serie A, e allora ovviamente partiamo, e adesso ti vado a leggere un messaggio bellissimo di Davidone, di un altro nostro radioascoltatore. Partiamo dal ricordo di Totò Schillaci. Ti leggo Davidone, Totò Schillaci che è venuto a mancare questa mattina all'età di 59 anni. Prima di parlare del Parma, permettetemi di ricordare un grande campione che se n'è andato. Totò Schillaci è stato l'eroe del Mondiale d'Italia 90, lo ricordo molto bene, vista l'età, purtroppo, lo diciamo anche noi forse, quel Mondiale.
Se non fosse ricordo davvero benissimo quell'estate, le notti magiche. Poi,
non dico l'età, avevi 21
con
anni.
Di Zenga. Era veramente. Mi ricordo che quell'anno finì l'estate con l'uscita di Zenga sul colpo di testa di Caniglia.
Guarda, hai anticipato Davidone che nel proseguo del messaggio dice: se non fosse stata l'uscita disastrosa di Zenga sul colpo di testa di Caniglia, più che rigori sbagliati di Donadoni e Serena, saremmo arrivati in finale e forse avremmo vinto grazie al grande Totò che ci fece comunque guadagnare il terzo posto contro l'Inghilterra. Oggi anche il cielo piange la sua scomparsa. Grazie Totò e buon viaggio dovunque tu sia. Allora, un ricordo su Italia 90, su Totò Schillaci, lo devo chiedere anche a Stefano Ramenzoni.
Beh, assolutamente fu l'eroe inaspettato, perché onestamente nessuno si aspettava uno Schillaci protagonista a quel mondiale, e invece poteva veramente diventare l'icona di quella che era la favola azzurra, perché insomma è stato veramente un mondiale, io ricordo benissimo, insomma, pur, essendo purtroppo un 69, ricordo molto molto bene anche il clima che c'era, era veramente il mondiale in Italia, avevamo una squadra fortissima, quindi insomma sembrava veramente tutto scritto perché l'Italia potesse trionfare, tutti aspettavano Vialli e invece con Schillaci, e ti confesso che insomma pur non essendo io juventino, insomma ci sono rimasto veramente male oggi quando l'ho saputo, anche se purtroppo era già qualche giorno che si era intuito che la situazione non era purtroppo molto incoraggiante, ecco.
C'è anche un messaggio di Vito, buon pomeriggio, un saluto al mitico Totò Schillaci, mito d'Italia 90. Poi andando all'attualità, non facciamo come gli altri che hanno esonerato De Rossi, assurdo. A proposito, pensiero volante sull'esonero di De Rossi?
Ma non so, mi viene da pensare che ci siano problematiche che vanno al di là dei risultati, perché mi sembra veramente una cosa senza molto senso, ecco. Non, poi ovviamente confesso che non ho seguito con particolare attenzione la Roma, quindi non mi sento in grado di dare un giudizio su quello che è stato il gioco espresso o meno, ma oltretutto secondo me si è trovato anche una situazione in cui pensare che Dybala non ci fosse, avevano preso sulle quindi anche delle problematiche a mio avviso non volute dall'allenatore, quindi insomma mi sembra una cosa veramente avventata.
Eh sì, poi tornando in casa Parma, giusto criticare, ma il Parma gioca sempre bene, non si squaglia mai, lasciate perdere gli 8 punti persi, questo è sempre Vito, e le sciocchezze dell'altezza, la fisicità eccetera, se così fosse la Scozia vincerebbe sempre, dai siamo seri. Allora ti chiedo questo, su questo discorso dei punti persi, ti preoccupa, non ti preoccupano, cos'è l'aspetto allora, dell'Udinese che ti ha un po' allarmato?
Guarda, io sono sincero, non sono stato molto d'accordo anche con l'intervento degli ospiti precedenti, per vari motivi. Ad esempio, io non accomuno la partita con l'Udinese a quelle precedenti. A mio avviso, anche nel primo tempo con l'Udinese abbiamo giocato una partita di livello decisamente inferiore rispetto a quelle precedenti. È stato un mezzo miracolo che fossimo 2-0 alla fine del primo tempo. Parma, fin dall'inizio, a mio avviso, non ha giocato la partita che si sperava giocasse. È chiaro che poi ti trovi 2-0 al primo tempo, a mio parere immeritatamente, e dopo quel punto lì non pensi mai di perderla, ma delle partite che abbiamo giocato, questa a mio avviso l'unico rimpianto può essere quello di essere stati 2-0, perché l'Udinese ha meritato di vincere questa partita, e l'allenatore dell'Udinese, del quale confesso non ricordo nemmeno bene il nome, a mio avviso ha preparato benissimo la partita e ancora meglio l'ha cambiata alla fine del primo tempo, perché siamo stati in grande difficoltà già anche nel primo tempo, nelle uscite quando ripartivamo dal basso, loro pur senza fare un pressing ossessivo erano piazzati sempre benissimo e andavamo in grande difficoltà. Questo vuol dire che l'allenatore aveva studiato bene la tattica del Parma, come hanno giustamente studiato prima, attenti sempre a fare fallo sulle ripartenze, e poi nel secondo tempo ha cambiato, a mio avviso Pecchia ha cambiato un pochino tardi.
Ne parliamo dopo, ti tengo a freno per il momento.
No, ma non per l'amor del cielo, non è mica la questione di tenere a freno, ecco, ci mancherebbe altro. Si parla di una partita, non del valore in generale, ecco.
Eh sì, e poi allora, diciamo forse anche il gol a freddo contro l'Udinese, che poi a differenza magari delle altre squadre non si è poi sbilanciata più di tanto, ecco, forse anche il gol a freddo può avere in parte anche tenuto, insomma, magari messo il Parma in una posizione un po' più tranquilla, ha fatto gol subito, però sicuramente il primo tempo il Parma di lunedì non è sicuramente equiparabile a quei tre incredibili fatti con Fiorentina, Milan e Napoli. Allora, capitolo Fabio Pecchia, te lo chiedo perché comunque anche prima sono arrivati tanti messaggi. Allora, si è parlato del discorso delle quattro punte, che avanti 2-0 il Parma non può più sostenere, del 4-2-3-1 che nel secondo tempo poteva essere un pochino più coso, poco filtro del centrocampo, la difesa, ma dimmi un po' come hai visto la partita da tecnico a Pecchia, insomma da ex tecnico dal Van Gaal di via Paradigna, che commenta i cambi fatti dal suo collega Pecchia.
Innanzitutto io ho una mia teoria, ho sentito molto parlare dei problemi dei gol di testa del Parma. Io sono, ma senza voler dare la croce addosso a Chicchizzola, intendiamoci, ma voglio dare grandi meriti a Suzuki, che a mio avviso è stato anche criticato ingiustamente in queste settimane, perché con un portiere come Suzuki io ho la ferma convinzione che anche il valore dei due centrali venga aumentato in maniera esponenziale, perché Suzuki colma delle lacune che hanno i nostri due centrali, che è sui cross in particolare. Si parlava di gol che abbiamo preso di testa, io faccio presente che con Suzuki in porta di testa di gol non ne abbiamo presi, perché abbiamo preso quello di Anguissa a Napoli, ma che era del Prato, e li abbiamo presi con l'Udinese. Ero rimasto, quest'estate ero un po' perplesso dal fatto che il Parma non avesse preso un difensore centrale esperto. Poi nelle prime partite, vedendo giocare insieme Suzuki i due centrali, ho cominciato a capire anche magari il perché della scelta. Poi, capitolo Pecchia, cioè, o perlomeno modulo, insomma, allora Pecchia lo conosciamo ormai, insomma, è il terzo anno che sappiamo che è un allenatore che è abbastanza spregiudicato. Io non sono molto d'accordo con Brianti quando dice che abbiamo giocato alla stessa maniera a Napoli, perché Kowalski non gioca come cancellieri, quindi insomma non è proprio la stessa cosa, però comunque anche a Napoli è andato con un assetto molto spregiudicato. Sono convinto che più sul discorso di quanti punti scendono in campo diventi importante l'atteggiamento e il sacrificio. Ora, io non so se Manni in particolare, magari anche Niaila, fossero magari condizionati delle partite con la nazionale, e spero che fosse questo un discorso fisico e non un discorso magari mentale, in cui se giochi a Napoli o contro il Milan sei più portato magari a fare la corsa in più anche di sacrificio, e magari con l'Udinese qualcuno potrebbe aver pensato che non c'era bisogno di sacrificarsi troppo. Questo sarebbe a mio avviso grave, spero che non sia così.
Eh sì, tra l'altro
un appunto che faccio, non l'ho sentito dire da nessuno, ma a mio avviso, tanto per dire, che il primo a uscire sia stato Cancellieri, che mi sembrava abbastanza in palla e con molta gamba, è una cosa che non ho capito, perché degli attaccanti Bonni ha fatto un gol stupendo, ma a mio avviso ha giocato la più brutta partita dell'anno, un gol eccezionale, intendiamoci, ma a parte quello Mann l'abbiamo visto tutti, la più brutta partita anche lui della stagione, e Mihaila anche lui abbastanza in difficoltà. Quindi io personalmente non avrei cambiato, ma l'ho detto da subito, che non avrei cambiato Cancellieri. Poi è chiaro, insomma, non si dice abbiamo preso gol di testa, sì, è vero, sulla fascia sinistra all'inizio del secondo tempo era perennemente libero Camara, continuava a mettere palloni in mezzo e primo dopo, dai che ridai, insomma, una palla può capitare, poi sull'anticipo di Lucca su Circati. Quindi ti dico io, e l'altro, diciamo, appunto, non gli faccio l'appunto di Mandela Keita, onestamente è stato un acquisto più oneroso che abbiamo fatto, lo fai entrare nel secondo tempo, poi il fatto che abbia fatto una partita, diciamo, veramente pessima, quello purtroppo torna alla sfera di cristallo. Io non lo critico assolutamente per questo, magari un po' più di omogeneità nei cambi, nel senso, a Napoli al 70° ci avevamo finiti tutti, in una partita in cui nel secondo tempo eravamo clamorosamente in difficoltà, come lunedì, ha fatto due cambi a pochissimi minuti dalla fine.
Sì.
Insomma, forse c'era bisogno di farli, poi magari non sarebbe cambiato nulla, intendiamoci.
Sì.
Però dico, io nel secondo tempo vedo una squadra talmente in difficoltà che qualche cosa.
Che farà qualcosa. Guarda, Davidone ci scrive: sono d'accordissimo con lui, quindi insomma, Suzuki buon portiere anche sulle uscite. Vorrei ricordare, a proposito di colpitori di testa, che Leoni alto 1,93, potrebbe magari essere utile Circati 1,90, Balogo 1,87. Stefano Ramenzoni, siamo in chiusura, grazie per essere stato con noi, Buon pomeriggio, ci ritroveremo
grazie,
prestissimo.
Grazie a te e a tutti i nostri radioascoltatori, una buona giornata.
Grazie, grazie a Stefano Ramenzoni, siamo in chiusura, grazie a Simonetta Collini per la regia, voi radioascoltatori per averci seguito, noi ci ritroviamo domani, sempre qui poco dopo le 14, con Palla in Tribuna.